il settenario della settimana ha un rilievo particolare in questo racconto, che culmina proprio nel settimo giorno. Evocazione solenne, maestosa, ampia, serena. E il valore di questo giorno radioso, il sabato, no? Capiamo chi l'ha scritto, appunto. Di questo giorno finale della settimana della creazione si può cogliere ripercorrendo la serie dei giorni, le parole, i gesti, gli eventi che costituiscono i primi sei giorni. Beh, anzitutto l'evocazione del primo giorno è preceduta da due versetti che fanno da preambolo, che apre una finestra sull'enigma del cominciamento. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe, deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Una cosa per dire assolutamente il mistero di questa cosa, no? Parole pesanti, misteriose, barbare quasi, no? Era informe, deserta, le tenebre, cariche di questa intensa potenza poetica, conducono l'immaginazione nel mistero delle tenebre dell'abisso primordiale, che esistevano prima del tempo, il caos appunto. E poi è menzionato in questo contesto il vento di Dio, il soffio di Dio, Ruah, che aleggiava sulle acque. Ma esso in tutto il racconto resterà avvolto nel mistero di quest'unica e laconica menzione. No? C'era il caos. E Dio ci soffiava sopra, capito? No? È un inizio, no? Cioè un latch che gli scotava. No? No, se si racconta un bambino. Fatto questa premessa, cioè totalmente spaesante appunto, no? Dio disse, comincia. Anche questo è assolutamente, lo vedremo, assolutamente inedito, creazione con la parola, no? E quel fiato diventa parola, poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre, chiamò la luce giorno, le tenebre notte, fu sera, fu mattina, primo giorno. Quindi il primo giorno consiste nel far sorgere la luce. Beh, l'enunciato è molto sobrio, vedete. Però per cinque volte si ripete la parola luce, che suggerisce questa solennità inaugurale. All'inizio dei giorni Dio ha creato la luce, che separata è un altro verbo, separata dalle tenebre, iscrive. Così parte il mondo, così parte la storia, la scansione fondamentale che struttura il tempo, la luce e le tenebre, il giorno e la notte, no? La scansione fondamentale del tempo. Questo testo parla dunque del tempo e della sua inaugurazione. Al secondo giorno, dunque tutti questi altri poi sono a servizio di... Al secondo giorno, versetti 6-8, Dio disse sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra. Tiamat, no? Certo. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Nel secondo giorno sorge il firmamento che, secondo la cosmologia antica, separa le acque inferiori dalle acque superiori. Poi il terzo giorno, appare l'asciutto, il continente, che in virtù del dinamismo di una specie di creazione continua riceve l'ordine di produrre a sua volta le piante. Dio disse, la terra... Le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto. Quindi riunisce in un solo luogo le acque e emerge l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque, mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Quarto giorno, dunque, dopo molto tempo che c'è la luce, vengono creati gli astri, che hanno la funzione di caratterizzare i momenti del tempo, di confermare l'alternanza del giorno e della notte, di sottolineare il ritorno delle stagioni e delle feste. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno, la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, per regolare giorno e notte, per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona, fu sera, fu mattina, quarto giorno. Allora, come si vede, il centro di interesse di questo testo e quindi la direzione di senso che apre questo racconto mitologico, appunto, no? È il tema del tempo. Al quinto giorno, non ve lo leggo, sono creati gli abitanti delle acque di sotto e delle acque di sopra. Poi viene un sesto giorno impegnato a popolare la terra dei suoi animali, a stabilirvi l'uomo. Così si completa la creazione. Il versetto 20, no, il versetto 24. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. Così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona, e Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse, vedete, questo sesto giorno è molto impegnativo, ha creato tutti gli animali e poi gli uomini. Poi disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Fu sera, fu mattina, sesto giorno. E poi, primi due versetti del capitolo 2, il culmine della creazione è il riposo. Il settimo giorno, un giorno intero per celebrare la creazione, per celebrare il compimento mediante il riposo di Dio. Allora, basta sentire questi due versetti. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno, diede compimento, portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Questo è il Primo racconto, perché l'altra grande sorpresa è che la creazione è raccontata con due testi totalmente diversi uno dall'altro, tanto se ne fregavano del fatto che io, ma è così o così? Non era quello che gli interessava. Lo sapevano anche loro che non è così e così. Sono due teologie della creazione che hanno lasciato lì accostate, perché tutte e due dicono delle cose fondamentali del rapporto tra Dio e la creazione. Allora, è evidente, no, che la maniera di descrivere il settimo giorno, non lo riduce al semplice termine conclusivo della serie. L'evocazione di questo settimo giorno non entra nella serie introdotta dal ritornello Dio disse. Questi versi introducono in realtà il motivo nuovo del riposo, che ha una gravità e un'importanza più grande ancora di tutti i gesti precedenti della creazione. Cioè tutto avviene come se l'insieme delle parole che precedono si muovessero dal momento in cui la luce sorge verso questo giorno finale in cui culmina la creazione e lo sguardo di Dio ricapitola tutta l'opera compiuta. E tra l'altro, solo questo giorno, solo questo tra gli altri giorni della creazione è oggetto di una consacrazione, di una benedizione. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Cosa vi suggerisce questa ermeneutica dell'analisi strutturale elementare, come vedete, di questo testo? Basta fermarsi su un momentino, non bisogna avere studiato tanto, no? Suggerisce anche il fatto che il redattore di questo testo, come tutta la comunità di Israele di cui egli è l'interprete, addirittura l'autore della parola di Dio, della Torah, di ciò che Dio ha detto all'uomo, no? Per l'autore di questo testo, il settimo giorno non è solo l'ultimo giorno della settimana, è il giorno del sabato, è il giorno del tempio, della presenza di Dio tra noi, è il giorno consacrato al Signore, giorno liturgico in cui l'uomo si ferma ricordando che il suo lavoro è preceduto dalla grande opera di Dio. Così la scelta dei 7 giorni come quadro temporale dell'opera di Dio e come senso di tutto il tempo della storia dell'uomo è una chiave liturgica, appunto, sacramentale, misterica, contemplativa, no? La scelta dei 7 giorni non è la proiezione, sull'origine del mondo della nostra settimana, e noi abbiamo provveduto a sconsacrare la domenica trasformandola nel weekend. Cioè, l'abbiamo trasformata in uno spazio da gestire per il nostro divertimento, no? La secolarizzazione ha prodotto questa sconsacrazione della domenica, no? È un altro dei segni della desacralizzazione, ma anche della sconsacrazione proprio. O, se volete essere più chiari, del fatto che Dio non c'entra più col nostro tempo che viviamo, no? Non è più presente nei nostri giorni. Dopo andiamo a recuperarlo spasmodicamente, recuperare fede e vita. Se è fuori dalla vita non recuperi più il rapporto fede e vita. E non capisci più neanche la liturgia, è un rito esterno, no? Un obbligo, è una roba vuota, non mi dice niente, non mi piace, è vuota. Evidentemente è vuota. La svuoti, è già vuota in partenza. Dopo tutta la descrizione dei profeti, avete presente quella terribile, crudele descrizione degli idolatri, dei sacerdoti, degli idoli che girano attorno come scimmie per implorare l'acqua sulle fiamme? Isaia li prende in giro, no? Le nostre liturgie sono così tante volte. Siccome il tempo mitico è inaccessibile e siccome il tempo cronologico è troppo povero, Il testo biblico ricorre a questa temporalità sacra, più densa, più complessa, che è scandita dal sabato, che ha la caratteristica di includere nella sua definizione la memoria delle opere di Dio, il celebre memoriale, Zikaron, grande categoria spirituale, religiosa, no? Il memoriale che esprime l'attualizzazione del passato nel presente, che sta a fondamento delle liturgie giudaiche e poi cristiana fondata sulla Bibbia, no? L'Eucaristia è il memoriale, appunto, no? Ora, la critica storica viene a confermare questa analisi. E noi stiamo facendo il discorso storico. Adesso io devo fare delle digressioni continuamente sul senso teologico, se no voi non vi trovate più, perché abbiamo sempre letto all'interno del senso che davamo noi a queste cose, no? Ma questa analisi è confermata appunto dalla ricerca storica, perché la ricerca storica ci conferma che questo testo è nato negli ambienti sacerdotali di Gerusalemme del VI secolo. Ed è lì, in quest'epoca post-esilica, che tutta l'identità di Israele si gioca attorno al Tempio, alla ricostruzione del Tempio, al sacerdozio, alla liturgia, appunto. È a partire da lì che si medita sulla storia del mondo e sulla storia di Israele. E ci si sforza di elaborare il senso del presente e di fondare le pratiche, come quella del riposo, del sabato, su una riflessione che risale fino alle origini. Questo racconto delle origini è identificato come la versione sacerdotale della creazione. Cioè, in realtà, insistendo sul settimo giorno della creazione, il testo rimanda il lettore alle prescrizioni bibliche riguardanti il sabato. Fornisce una giustificazione teologica originale all'obbligo di riposare, di smettere di lavorare, no? E quindi il suo interesse non riguarda solo il passato primordiale, anzi non riguarda per niente il passato primordiale che resta inaccessibile della creazione, ma si rivolge al presente. Questo testo parla del passato in funzione del presente, vuole illuminare il presente risalendo al passato. E così si propone un'interpretazione del lavoro umano illuminato da un'interpretazione del lavoro del Creatore. E mette l'attività dell'uomo come prolungamento dell'attività di Dio, invitando l'uomo a imitare Dio, cioè avere nei confronti del lavoro lo stesso rapporto che Dio ha col suo. E quindi il tempo della creazione, il tempo che è al centro di questo racconto, il tempo della creazione qui evocato, dice molto di più del tempo dell'origine. Esso serve a dire il tempo della storia. La questione del sabato, della domenica e del suo rapporto con gli altri giorni è il senso della storia che mette in questione. Dopo, siccome i cattolici, usciti da una lunga educazione cristiana, si stanno ancora confrontando col senso della domenica, se è obbligo il precetto andare o no, immaginate cosa capiscono i moderni di queste nostre cose. Se il senso della domenica è la questione se è obbligo andare a un ritorno, se fai peccato non andare o andare, basta, è finito qualsiasi discorso, no? La domenica cristiana è una concezione della storia dell'uomo. È una concezione della storia che mette al fondo della storia Dio, appunto, no? Ma questo riguarda poi il lunedì, martedì, mercoledì, riguarda i soldi, riguarda la sessualità, riguarda la malattia, la morte, riguarda... Allora ha senso celebrare la domenica, se arriva detto tutta la storia dell'uomo, se no... Ma capite i disguidi che una certa religiosità tradizionale, credendo di difendere chissà chi, tiene in piedi delle cose vuote che non parlano più, non possono più parlare. Se uno sta in piedi da uomo, se uno guarda le cose un po' in faccia, perché sappiamo che, sapete, anche la droga è molto usata, anche le medicine servono, quindi anche la religione ha mille funzioni. Ma capite tutta l'accusa di tutto il pensiero moderno al cristianesimo come alienazione, come oppio, come droga, come proiezione. Ma il Concilio dice chiaramente, queste critiche vanno a come noi abbiamo presentato il cristianesimo, di fatto, come lo stiamo presentando anche. Questa insistenza che io ho fatto, ma mi pare sia obiettivamente nel testo, insistenza sulla questione del tempo, no? Non elimina evidentemente l'altro tema, più evidente ancora, che è la creazione dei vari elementi del mondo, no? La creazione del mondo nei suoi diversi registri materiale, la terra, l'acqua, la luna, il sole, le nubi, il cielo, gli inferi, gli elementi materiali del mondo, nella sua componente animale e nella sua componente umana, appunto, no? Cioè questo testo non è solo un poema sul tempo, ma è un poema anche che canta l'uscita da Dio delle cose del mondo, il cosmo e tutti gli esseri animati e questo essere animato particolare che è l'uomo, anzi l'uomo e la donna, avete visto come è imbarazzato il testo, che l'uomo poi li creò, gli disse loro, capito, Yenduta, che è mia, a te hai fo, no? Ma anche qui c'è una complessità inattesa dietro questo tema, no? Ve la accenno solo indicando due luoghi di questa suggestiva complessità e profondità di questo testo. Come avviene la creazione? Questo testo non risponde in maniera molto semplice, Come avviene la creazione? Il primo elemento che fa riflettere molto, no? Se pensate a quei racconti che facevamo di quelle persone che hanno cominciato a fare sostanghetti, a far corrispondere il vocalizzo, trovata la parola, no? La civiltà è nata con la parola. La prima risposta è che la creazione avviene mediante la parola. Posizione modernissima. Le scienze umane moderne danno tutte un privilegio sostanziale alla cultura o al linguaggio, no? Come matrice dell'uomo. Noi nasciamo nella cultura, nello scambio di parola, appunto. No? Questo testo dice una roba del genere. La ripetizione dell'espressione Dio disse all'inizio di ogni giorno e come preambolo di ogni azione della creazione. Fa della creazione, se si dovesse dire in che cosa consiste secondo questo testo la creazione, è un atto divino di parola. Dio parla e la luce sorge. Dio parla e le acque si separano. Dio parla e gli astri vengono creati. È evidente, mi fermo qui appunto su questo discorso, è evidente la teologia del profetismo, perché il profetismo è quel fenomeno nel quale nasce la consapevolezza che il tempo, la storia, viene creata dalla parola di Dio, no? È il giudizio della parola di Dio sul tempo che costituisce l'anima del senso del tempo, della storia, appunto. La maniera con cui Dio crea la storia degli uomini, la maniera in cui Dio interviene nella storia, secondo i profeti, è la parola, appunto. No? Ed è in questa prospettiva, in questa ermeneutica, che questo primo testo interpreta la creazione, no? La seconda cosa curiosa, suggestiva, splendida, non so come, è che l'altra nozione, chiamiamola così, no? Che caratterizza la creazione è espressa dal verbo separare. Allora istintivamente dice, uno che crea separando è un delinquente, no? Ti separa, ti straccia via. E questi qui dicono che la creazione è opera di separazione, se no c'è caos. Dio separa la luce dalle tenebre, separa le acque di sopra da quelle di sotto, crea dei luminari il cui senso, il cui compito è di separare il giorno dalla notte. E dunque attraverso, poi arriva al culmine, separa l'uomo dalla donna, no? E dunque attraverso una serie di separazioni successive che il mondo emerge dal caos, dall'indistinzione iniziale. Certo, anche questo testo per alcuni versi può essere pensato in rapporto al mito di Tiamat. Il corpo di Tiamat viene separato a metà, no? Ed entra la terra, in questo dialogo tra il sopra e il sotto. Ma pensate, questo testo come entra in consonanza con l'antropologia moderna, no? Del linguaggio anzitutto, perché noi parliamo perché siamo separati, no? Se si è addosso non si può parlare, non si impara a parlare. Non serve parlare, ma non si impara neanche. Cioè, la parola nasce per colmare una distanza e nasce per intrecciare quindi degli incroci, degli incontri, no? Ma pensate a tutto l'apporto della psicanalisi, per esempio. Il modo in cui la psicanalisi associa il tema della proibizione dell'incesto, appunto, della proibizione della confusione, dell'adesione, no? E quindi lo scarto, quindi la distanza, la separazione, come emergenza dell'identità, dell'avvento dell'io. La coscienza nasce dal fatto che ti viene impedita la violenza, che è incestuosa, evidente, è l'eliminazione dell'altro, no? Non uccidere ti dà coscienza che tu sei un altro rispetto al tuo desiderio, che devi riconoscere dell'altro. E solo riconoscere dell'altro ti dà il senso dell'identità dell'io. E questa è la strutturazione psicologica della coscienza. Ma anche di tutta l'affettività e tutta la sessualità, no? E di tutta la qualità umana della persona. Ha qualche carenza affettiva, no? Potrebbero metterlo sulla bara di tutti noi. Invece di Monsieur Neumer nel cimitero, Monsieur aveva qualche carenza affettiva. Che glamia, no? Perché sta roba lì, appunto, dai, non entriamo, è complicata, appunto, sappiamo. Allora, qual è la teologia profonda di questa prospettiva? È che la separazione non trova lo scopo in se stessa, ma la sua giustificazione è quella di rendere possibile la relazione. Il dato fondamentale è la relazione, è l'alleanza, appunto. Altro grande tema fondamentale del Pentateuco, al centro del Pentateuco, l'alleanza, appunto. No? E difatti, questo primo capitolo elabora in realtà tutto un sistema di relazioni, le acque di sopra e le acque di sotto, che hanno identità dall'essere separate dal cielo. No? La terra e le piante, che sono in una relazione di generazione, gli astri, che hanno il ruolo di dominare sul giorno e sulla notte. L'uomo, che è creato per avere dominio e autorità sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sulle bestie. Quindi, al contrario del caos originale, la creazione è un mondo segnato da differenze, gerarchizzato, ordinato, secondo rapporti di accordi, di parole, di alleanze, secondo posti e funzioni che gli danno coerenza. È un corpo articolato, direbbe Paolo, no? San Paolo, quando usa insistentemente questo tema per parlare della Chiesa.